I giochi dell'armonia presenta.
Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Quinto incontro. I testimoni.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Arriviamo nella nostra quinta trasmissione alla strana presenza di questi due personaggi in più. Noi abbiamo fatto un viaggio che ci ha portato fino al cuore del discorso. Il cuore del discorso è vedere l'invisibile, vedere l'altra parte di Gesù, vedere l'altro pezzo. Fino adesso i discepoli hanno conosciuto un uomo, lo hanno riconosciuto come Messia, perché dobbiamo ricordare che questo è il capitolo 9 del Vangelo di Marco. Poco prima Pietro ha professato la fede e si è trovato subito dopo anche in un gran malinteso, perché ha professato che Gesù era il Cristo, era cioè il promesso dei profeti, però subito dopo c'è stato un discorso strano di Gesù su cui hanno avuto un dissenso fra Gesù e Pietro. Per Pietro il Messia non può che essere un trionfatore, e per Gesù invece le cose andranno in ben altra maniera. E allora hanno professato questa fede sicuramente deve essere purificata, ma ancora di più devono scoprire l'altra parte, quello che come ebrei non potevano avere, cioè c'era qualcosa in più rispetto a ogni altro popolo. Possedevano le promesse, in quanto ebrei possedevano profezie meravigliose sull'avvento del Messia e avevano riconosciuto in Gesù questo Messia, ma c'era un di più. Perché Dio non fa mai le cose come noi le abbiamo capite, le fa sempre molto più grandi, e questo Messia è anche qualcos'altro. Loro lo hanno riconosciuto sulla base dei miracoli visti, degli atti meravigliosi fatti, ma c'è qualcosa di ancora più grande. Ed ecco che hanno scoperto questa parte luminosa, la parte vera, il recondito, l'autenticità di Gesù. Oltre la sua visibilità c'era la sua invisibilità, e da quello abbiamo visto nella trasmissione precedente si parte per iniziare a guardare tutto con questo sguardo aperto sull'invisibile, aperto sul segreto. Ma questo non è facile, questa non è una cosa che prendiamo e la facciamo. Abbiamo già detto che questo è un dono di Dio. Proprio quella strana annotazione del Vangelo di Marco che dice che nessun lavandaio sulla terra potrebbe rendere così bianche le vesti, ecco, parlava dell'uomo che non ci arriva a questa luce, che non la può fabbricare con le sue tecniche. Ma se l'uomo non può fabbricarla, e se è una grazia, abbiamo un luogo dove ricevere questa grazia, abbiamo un dove in cui poter risiedere per guardare le cose con questa prospettiva? Ecco, sappiamo dai movimenti precedenti che abbiamo bisogno di andare nella solitudine, abbiamo bisogno di andare alla prospettiva più alta, andare sul monte e lasciare che le cose appaiano nel loro segreto. Ma tutto questo ha un modo per essere, diciamo così, vissuto, intessuto, ricevuto, ed ecco questo è il motivo per cui appaiono questi due testimoni. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Queste poche parole sono però di un'importanza enorme. Il Vangelo di Matteo ripete più o meno le stesse parole. Molto interessante ciò che invece aggiunge Luca. Ed ecco due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. E beh, non è poco il fatto che qui si collega tutto questo al momento più tenebroso che dovrà vivere Gesù, che sarà la Pasqua. Ma andiamo per gradi. Il punto è che Mosè ed Elia chi sono? E perché proprio loro? Beh, su queste tracce già eravamo stati messi dall'analisi del Monte Altissimo, del monte che è un codice nella scrittura, è qualcosa di concreto, di reale, ovvero sia è il Sinai, è l'immagine dell'Horeb, secondo il suo altro nome, dello stesso luogo. E sul Sinai ci sono due persone che salgono, ci sono due persone che incontrano Dio sul Sinai e sono proprio Mosè ed Elia. E non sono una rappresentanza qualsiasi. Mosè è quello che donerà la legge, è quello che avrà in sé la sintesi delle promesse fatte ai patriarchi e sarà strumento del compimento di queste promesse di liberazione e di consegna di una nuova eredità e porterà a compimento la liberazione del popolo e ancor di più porterà il popolo a conoscere la sapienza di Dio, la sua legge e a ricevere norme per diventare realmente un popolo. Mosè è proprio il rappresentante della norma, della legge, di quella che in ebraico si chiama Torah, che vuol dire più che legge sapienza, vedutezza e comunque è intessuta di norme. E l'altro chi è? Elia. Elia è il profeta per eccellenza, il grande profeta. Vengono donati a noi tanti testi profetici, Isaia, Geremia, Ezechiele e gli altri profeti. Sì, ma questi sono i testi profetici. Le narrazioni della vita, a parte i pochi momenti narrativi che sono presenti nei libri dei profeti, sono in realtà elencate nei libri dei re. Nel primo e nel secondo libro dei re noi abbiamo questo incontro con questi due profeti per eccellenza, Elia ed Eliseo, che è il discepolo di Elia. Elia è questo profeta grandioso che vive in un'epoca di abbiura, di abbandono, ed è questo profeta che in un momento drammatico in cui viene anche perseguitato, con la forza ricevuta da Dio di un pane miracoloso che gli viene donato perché lui possa vivere, così come Mosè cammina con la manna, Elia cammina con un pane che viene donato dalla provvidenza, Elia arriverà fino all'Horeb, al Sinai, e lì incontrerà Dio. E incontrando Dio, in una presenza sottile, meravigliosa, gentile, lui avrà una forza straordinaria e potrà tornare con energia e con efficacia e compiere la sua missione fino in fondo. Ecco così che noi abbiamo la legge per eccellenza e la profezia per eccellenza. E questi sono i rappresentanti che parlano con Gesù per un motivo ben preciso. Il motivo per cui Mosè ed Elia compaiono qui è ampio, di grosso spessore. Fondamentalmente loro rappresentano le scritture. Loro rappresentano la grande storia di Israele, la legge e i profeti, le parti nobili, secondo una visione un po' incompleta, un po' insufficiente, ma comunque andata per la maggiore all'interno delle scritture. Sono le parti essenziali della parola di Dio, così come il popolo benedetto di Dio la stava ricevendo, la stava coagulando nel proprio cuore attraverso la liturgia, attraverso la scoperta della potenza della parola di Dio e attraverso quello che sarà un processo molto lungo di compilazione dei testi che noi arrivano come la Bibbia. Ecco, le scritture, le antiche promesse, ciò che ai tempi di Gesù è già ben codificato, ben delineato, ed è l'esperienza di qualche cosa che ha un potere forte e fa presente la sapienza, l'opera, la salvezza di Dio. Le scritture. Ecco, le scritture parlano con Gesù. La legge e i profeti, Mosè ed Elia, che hanno anche altri motivi per essere lì presenti, sono coloro che stanno conversando con Gesù, dialogando con lui. Perché questa cosa qui? Stanno scambiando dialogo, stanno parlando. Questo è un verbo che viene usato qui, sin laleo, che implica il parlare proprio, concreto, fisico, le parole fatte insieme. Ecco, le parole si impastano. Si impastano le parole del profeta per eccellenza, del legislatore per eccellenza, con il Messia, che in realtà però è portatore di una luce che non è umana, con il Figlio benedetto di Dio, come ascolteremo più tardi in questo testo. Cioè abbiamo a che fare con che cosa? Con la consolazione delle scritture. Che cosa succede qui? Questa è una chiave ermeneutica per leggere tutte le scritture. Da questo testo della Trasfigurazione noi abbiamo una norma essenziale osservata dai padri, tenuta nel suo importantissimo conto sempre nella Chiesa di Dio, che è quello di leggere la scrittura sempre nella luce di Cristo. Cioè, dice al capitolo quinto del Vangelo di Giovanni il Signore Gesù: voi scrutate le scritture credendo di avere in esse la vita straordinaria, la vita eterna. Esse parlano di me. Ecco, le scritture parlano di Cristo. Tutte le scritture hanno il compimento nel Signore Gesù. Noi vediamo che Mosè ed Elia parlano con lui, impastano le proprie parole con la sua realtà, lui, che secondo il Vangelo di Giovanni è la parola di Dio, è la parola per eccellenza. Quello che sarà detto dalla lettera agli ebrei in molti modi, diversi tempi, Dio ha parlato all'uomo attraverso tante strade, ma da ultimo, definitivamente, in maniera completa, compiuta, ha parlato a noi, Dio Padre, per mezzo del suo Figlio. Ecco cosa vuol dire questo. Cosa ci serve tutto questo? Come si fa per cambiare prospettiva? Per vedere l'invisibile delle cose, per uscire dall'inganno del piattume della realtà, per uscire dalla mediocrità ed entrare nel sublime delle cose. Ecco, abbiamo uno strumento straordinario, la parola di Dio, le scritture. Da che mondo è mondo, la più semplice delle preghiere, la più efficace, almeno nella prima fase della vita spirituale, è la meditazione della parola di Dio. Mosè ed Elia conversano con Gesù. Mentre io leggo le scritture, mentre io medito le scritture, ecco che mi succede qualcosa di meraviglioso. Io inizio a vedere l'invisibile delle cose. È molto importante, infatti, considerare questo. Considerare che Mosè ed Elia non solo sono il legislatore e il profeta per eccellenza, sono anche due personaggi che non hanno una tomba su questa terra. Cosa curiosa, quando muore Mosè non si trova la sua tomba. Fino ad oggi, dice la scrittura, non sappiamo dove sia. Il suo corpo dov'è? Non si trova. Non c'è un luogo che la tradizione ci possa dire è questo, è veramente morto qui. Ed è parallelo questo fatto con un altro dato impressionante, forse ancora di più, che è il momento della ascensione, della assunzione in cielo di Elia, il quale non muore, sale su un carro e va nel cielo. È un'immagine straordinaria. Eliseo, il suo discepolo, ne raccoglierà il mantello che cadrà dal carro che lo porta nel cielo. Questo cosa significa? Che, ecco, questa parola donata ad Elia porta Elia con sé fino al cielo. E però Elia e Mosè sono quelli sulla cui tomba non si può andare a piangere, non si può andare a pregare, perché la tomba non è su questa terra. Quella di Mosè non si trova, quella di Elia proprio specialmente non è stata mai fatta. Allora sono gli invisibili, sono coloro che sono inaccessibili, ed è con loro che Gesù parla. Parla con l'inaccessibile. La legge e i profeti ha qualcosa di trascendente, hanno qualcosa di straordinario, di oltreumano, e questo è quello che porta fino al Signore Gesù. Allora noi sappiamo una cosa, cioè tutto questo ci porta appunto a sottolineare che in questo processo di svelamento del segreto delle cose abbiamo bisogno di farci aiutare da questi signori che sono finiti oltre, sono andati oltre il bordo del visibile, non hanno terminato la vita in maniera normale, sono stati assunti da una dimensione, la dimensione del segreto. Sono loro che ci possono indicare il più grande dei segreti, la vita interna di Dio che ci viene svelata nel Signore Gesù. Ma tutto questo, a cosa ci serve a noi? Queste cose le possiamo contemplare, belle, simpatiche, appaganti più o meno, interessanti, intriganti, quello che sia. Sì, però noi abbiamo una vita concreta, fatta di cose contro cui si sbatte, ci si ferisce, ci si fa male, sia piacere e dolore, sia sollievo e oppressione, e tutte queste cose qua. E noi abbiamo bisogno di vedere l'invisibile. E allora che cosa significa tutto questo? Abbiamo bisogno di Mosè e di Elia per entrare nell'invisibile. Abbiamo bisogno di attingere alla consolazione delle scritture, come abbiamo già accennato, e iniziare a vivere della parola di Dio. Nessun cristiano è tale se non ha una intimità regolare con la parola di Dio. San Girolamo, il grande traduttore della Vulgata, grande biblista santo dei primi secoli della vita cristiana, diceva: chi ignora le scritture ignora Cristo. Non è assolutamente possibile conoscere il Signore Gesù veramente senza conoscere compiutamente le scritture. Non è assolutamente possibile crescere nella vita cristiana senza il dono della rivelazione. Questa rivelazione che ci è donata attraverso tanti gesti della Chiesa, i sacramenti, la vita ecclesiale, ci è però insieme anche donata nella scrittura. La scrittura che ha bisogno di essere contestualizzata. Qui non sono Mosè per se stesso, Elia per se stesso, vivisezionati, analizzati come si potrebbe fare in un ambiente dove l'accademia o la curiosità da eruditi ha potuto trasformare l'atto di avvicinarsi alle scritture. No, qui si tratta di un contesto che appunto il Vangelo di Luca sottolinea ancor meglio degli altri due Vangeli, è un contesto orante, un contesto di preghiera, un contesto di dialogo. Si dialoga con le scritture. Le scritture sono qualcosa con cui leggere la realtà. Noi dobbiamo ricordare un pochino che cos'è la parola di Dio, come può aiutarci veramente. Beh, la parola di Dio ha una sua forza propria. Noi infatti nella liturgia appunto conosciamo il potere della scrittura di essere veramente parola di Dio, ma essa stessa si definisce qua e là in una maniera tale che a noi è molto cara ed è molto rilevante. Un salmo, il salmo 118-119 secondo le numerazioni, il più lungo salmo che abbiamo nel Salterio, dice: lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ecco, noi dobbiamo considerare la parola di Dio come una lampada, una luce sui passi. Ecco, mettiamo di stare in una condizione tipo camminare in un posto all'aperto di notte. Ecco, abbiamo bisogno di una lampada. La lampada illumina i nostri passi. Qual è la cosa più importante? La lampada o i passi? Senza ombra di dubbio i passi. La lampada serve i passi. La lampada è un servizio. La parola di Dio è la luce su un'altra parola di Dio, la nostra vita. Dio parla infatti della nostra vita, ma parla con un linguaggio che va decodificato. il decoder di questa storia che Dio fa con noi, di questo linguaggio, è proprio la parola di Dio. I miei passi sono illuminati dalla parola che ha una forza paradigmatica, come abbiamo già detto altrove. Ovvero sia, ha in sé uno schema, ha in sé la chiave, la filigrana, l'essenziale di quello che Dio fa con ognuno di noi. Noi abbiamo bisogno di essere inzuppati di parola di Dio, di trasudare parola di Dio, di avere l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, i Salmi, i libri sapienziali che sono importantissimi, i Vangeli, San Paolo, tutto quanto quello che è nella scrittura, come una chiave per leggere e trovare l'invisibile delle cose. Per l'appunto, ciò di cui stiamo parlando, questa è la realtà per cui io so che niente mai è tanto ben illuminato quanto nel momento in cui noi sappiamo collegare quello che ci sta succedendo a una parola di Dio. O troviamo una parola di Dio che ci fa capire cosa sta facendo Dio con noi in quel momento. Noi sappiamo che la parola di Dio ha proprio questa funzione, è nutrimento di un essere spirituale, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E dalla bocca di Dio esce la parola che crea il mondo ed esce pure la parola concreta che ha alimentato la liturgia del suo popolo e alimenta la liturgia del suo nuovo popolo, la Chiesa. Noi cristiani dialoghiamo con Dio, ringraziamo il Dio quando viene proclamata la parola, parola di Dio, e noi rispondiamo, rendiamo grazie a Dio perché ci sta parlando, perché dobbiamo lasciare che questa parola sia la chiave, il grimaldello per far saltare il tappo del segreto e farci entrare nella stanza segreta delle cose e farci entrare nel recondito delle cose. Molto spesso iniziare i giovani a una lettura quotidiana della parola di Dio vuol dire iniziarli alla sapienza. Vuol dire portarli dentro una realtà che è quella di iniziare a vedere tutto come un dialogo, come un rimbalzo contro una parola ascoltata e quindi aiuta a identificare le cose. All'interno di questa storia di svelamento, di questa storia di conoscenza del segreto delle cose, le scritture, attraverso la figura di Mosè, la figura di Elia, che conversano con Gesù, diventano una chiave essenziale. È assolutamente urgente che il popolo santo di Dio divenga sempre più intimo con le scritture. C'è gente che proprio inizia a cambiare radicalmente vita quando inizia a leggere regolarmente il Vangelo, tutti i giorni, quando inizia a avere un rapporto con la parola di Dio, la medita, la accoglie, la conosce, la mastica, ne viene permeato. Tante volte uno è di fronte alle cose più difficili, più serie, ed ecco, sgorga una parola dal profondo del cuore. Impossibile formare una coscienza cristiana senza avere questo centro essenziale, avere la vita inondata di parola di Dio perché sia illuminata sull'altra parola di Dio, quella che è la sua opera costante nella realtà, la sua opera nascosta, la sua opera di padre provvidente.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Quinto incontro. I testimoni.